vertice tra governo e regioni oggi in vista di un decreto giovedì. È una settimana di attesa e di confronto per sapere quali regole vigeranno a Natale, se si potrà viaggiare, come, se si potranno incontrare i parenti che vivono in un'altra regione oppure no. Mentre si discute ancora una volta dello shopping e dello struscio del fine settimana, l'Europa intanto chiede di bloccare le cerimonie religiose, quindi anche le messe. Entra in vigore il nuovo decreto ristori, si discute e ci si scontra sulla riforma del MES, si ragiona sulla nuova task force per i fondi europei, quella da 300 persone. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è martedì 1 dicembre, sono le 6:33 minuti. Ed è il giorno della marmotta, perché ogni volta ritorniamo sulla stessa questione. Si riaprono i negozi e ci si lamenta che la gente ci va. Un paese ciclico. Mi chiedo quando torneremo a prendercela coi runner, che in questo periodo ce ne sono un po' meno perché fa freddino fuori, però a indicare dal balcone le persone che si muovono troppo. Maledetto shopping. Ieri ospite da noi la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, così.
È abbastanza concertante che le persone stentino così tanto a comprendere la gravità della situazione e anche che queste situazioni dipendono davvero dai comportamenti di ognuno di noi. Noi siamo tutti in questo momento tenuti a comportamenti virtuosi. Allora io capisco che devi fare le compere, però non credo che se si va tutti lo stesso giorno migliori, e soprattutto quando vedi che c'è una situazione così, forse o cambi zona oppure torni a casa e rimandi.
Così la sottosegretaria Zampa, lo shopping, il maledetto shopping. Il Cartabellotta, Nino Cartabellotta, la Fondazione Gimbe.
Molto difficile è raggiungere un punto di equilibrio, perché se da un lato le raccomandazioni del buon padre di famiglia possono essere utili, le scene di ieri ci hanno fatto capire che gli italiani hanno bisogno di regole e divieti, perché le raccomandazioni, gli atteggiamenti paternalistici non portano da nessuna parte.
Così Cartabellotta, basta, ci vogliono regole, bisogna essere duri, picchiare giù duro, tanto che il Piemonte sta pensando a Torino, si sta pensando di mettere le multe ai non residenti, cioè se vieni pescato a fare shopping in giro per il centro ti controllano un po' a caso, prendono la carta d'identità e vedono che se sei residente ad Orbassano no, non puoi starci, chissà se altre città seguiranno questa via. Lo shopping, cara Marianna Aprile, buongiorno, come stai?
Tutto bene.
Ciclici, siamo ciclici, Questa cosa mi sembra di averla già sentita, almeno un paio di volte, in questa pandemia, che dici?
Siamo prevedibili negli imprevisti noi, siamo l'unica specie al mondo, nel senso che siamo siamo riusciti a farci sorprendere dal fatto che se apriamo i negozi la gente ci va, così come quando abbiamo aperto i discoteche la gente andava a ballare. Adesso ci sorprende la neve a Natale e dobbiamo di fretta e con un figlio emergenziale capire come uscire dall'emergenza Cenoni.
Sì.
Al di là delle
battute, la grande emergenza Cenoni,
scusami,
diciamo.
Io tendo a minimizzare, scusami, però no, però al di là delle battute è deprimente, perché è lo stesso procedere a tentoni senza, come dire, neanche porsi la questione dello scenario A e dello scenario B, lì dove lo scenario è uno solo, cioè la neve e il Natale a dicembre, cioè le cose sì, che avvengono più o meno da sempre. E procedere a tentoni senza avere davanti scenari alternativi, che vale per l'apertura e la chiusura dei negozi con tutto quello che ci diciamo da settimane, per esempio gli investimenti dei negozi per rimanere aperti che vengono vanificati dalle chiusure a prescindere da quegli investimenti, no? Abbiamo visto con il cinema, abbiamo visto con le palestre, abbiamo visto con altri tipi di esercizi commerciali, e lo vediamo in queste cose, lo vediamo nelle misure a sostegno, perché siamo al quarto decreto ristori in poche settimane. Io non credo che 3 settimane fa non fosse prevedibile che i soldi stanziati e le misure stanziate non sarebbero state sufficienti. E allora, perché diciamo si scherza sul fatto che ci facciamo sorprendere a Natale, va bene, ma se ci facciamo sorprendere anche dal fatto che la gente a Natale non ci arriva, il problema è un po' più serio.
Direi di sì. Allora, qualcuno propone tra i nostri ascoltatori lo shopping a lettere alterne. Oggi la A, domani la B, dopodomani la C e controlli a campione. Ancora lo shopping per fasce di età. A proposito di quel po' di improvvisazione, speriamo che faccia un po' di rumore la vicenda raccontata ieri da Report. Qualcosa era già emerso nelle settimane scorse su qualche quotidiano, se non vado errato, sul Giornale. Il tema qual è? È il piano pandemico dell'Italia, il piano per la pandemia dell'Italia. Un piano pandemico che sostanzialmente non c'era ed era fermo al 2006, nonostante andasse predisposto costantemente. Qual è il punto? Il punto è che Ranieri Guerra, che era della dirigenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ora lavora a stretto contatto con il governo, secondo quello che ha raccontato Report, avrebbe fatto di tutto, e ci sarebbero delle mail a testimonianza, avrebbe fatto di tutto per nascondere il fatto che il piano pandemico non era aggiornato, facendo cambiare di fatto il frontespizio da 2006 a 2016. E qua è interessante questo passaggio, vi facciamo sentire la trasmissione di ieri di Claudio Agosti, che è una persona che si occupa di sicurezza informatica e per Report ha scandagliato questo documento, per vedere, ma questo qua è veramente un documento, tecnicamente, un documento del 2016 o è un documento del 2006? Sentite qua.
Qui abbiamo fatto uno storico delle copie di questo piano. 2011, 2015, 2017, 2020. Okay. Eppure il computo crittografico, si chiama checksum, mostra che è lo stesso file fino all'ultimo bit, non è mai cambiato.
Sono 14 anni e facciamo un copia e incolla.
Quello che cambia è solamente la pagina che lo linka, però il file linkato è sempre lo stesso.
Ma è vero che ci sono addirittura dei riferimenti temporali scritti nel file, e c'è scritto che un primo stock di farmaci pari a 170.000 cicli di antivirali già costituito presso il Ministero della Salute, e questo stock sarà completato entro il 2006.
Sì,
siamo nel 2020, quindi
è un esempio del fatto che il piano pandemico non venisse mai aggiornato.
Così è. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo anche su Facebook, siamo in diretta su Facebook. Tra l'altro parleremo, ve lo ricordo, alle 8.35, tra un attimo vi farò sentire anche qualche voce su questo tema. Parleremo alle 8.35 di questa proposta di patrimoniale arrivata da un pezzo del Partito Democratico e da un pezzo di LeU. In realtà di proposte in Parlamento sulla patrimoniale ce ne sono due. di emendamenti alla manovra, di stile e di, con caratteristiche diverse, e ospiteremo un confronto su questo tema tra Nicola Fratoianni, che è il primo firmatario di questa proposta, e un economista, Veronica De Romanis. Le vostre voci sono benvenute anche su questo tema al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, e poi anche sulla nostra pagina Facebook, dove abbiamo lanciato un po' l'idea, se volete, di sentire le vostre voci, di farci dire da voi che cosa ne pensate. E però c'è la task force, la nuova task force, sarà questa struttura piramidale con 3/4 ministri al vertice, perché il ministro Enzo Amendola sarà di fatto solamente un ufficiale di contatto con la Commissione Europea. Poi ci saranno 6 manager sotto per i 6 capitoli, e ciascuno avrà a disposizione una squadra di 50 persone. La squadra di 50 persone forse avrà a sua volta una sottosquadra in quello che qualche ascoltatore ha definito un esperimento di multilevel marketing a livello di task force. Va bene, sentiamo Misiani, il vice ministro dell'economia.
Parliamo non della realizzazione di una rotatoria, ma di investimenti per 209 miliardi di euro da impegnare entro il 2023 e da spendere entro il 2026. In un paese che mediamente impiega 14,7 anni per realizzare opere di valore superiore a 100 milioni di euro. Quindi il fatto di dedicare una struttura ad hoc per monitorare e realizzare 209 miliardi di investimenti mi sembra il minimo sindacale.
Marianna, ti hanno chiamato? Eh? Ti hanno chiamata, ti hanno telefonato, hanno detto aprire le
vuote. Magari stanno sotto, non lo so, sto al telefono con te, appena chiudo ti dico.
Vediamo, che dici di questa task force, della nuova task force?
Non lo so, visto come è andata con le task force, le decine di task force che abbiamo messo in campo da quando questa storia è iniziata, cioè, mi permetto l'arroganza di dubitare sull'efficacia, non solo perché la struttura mi sembra un po' barocca, ma perché sembra essere nata per sedare mal di pancia e non per gestire bene dei soldi, e questo già mi sembra un brutto presupposto da cui partire. Inoltre, se dobbiamo, non so, mi viene in mente oggi sui giornali c'è questa notizia sul fatto che la riapertura delle scuole, con conseguente potenziamento del famoso famigerato trasporto pubblico locale per permettere a questi ragazzi di arrivarci a scuola, adesso sarà verosimilmente demandata ai prefetti, che dovranno capire in concreto, zona per zona, come organizzare. Siamo a dicembre, la scuola è chiusa da febbraio, salvo sprazzi di propagandistica riapertura. Che noi in 10 mesi non siamo riusciti a mettere d'accordo 4 ministeri e le regioni, e ci aspettiamo che una struttura piramidale per riaprire le scuole, cioè per fare una cosa che normalmente dovremmo essere attrezzati per fare, e per potenziare degli autobus cittadini, mi chiedo come si pensi di mettere d'accordo una struttura così barocca con tutti i ministeri con cui dovrà interfacciarsi e con tutte le regioni, perché non dimentichiamoci che poi la messa a terra di questi progetti, molti di questi progetti, coinvolgerà anche ovviamente le amministrazioni locali, quindi
sì. le regioni e i comuni.
E mi permetto un attimo di dubitare sul fatto che la proliferazione di referenti possa agevolare la messa a terra dei progetti.
E non solo, scrive Stefano con un'espressione secondo me molto efficace, ci scrive via WhatsApp: sento puzza di schema Ponzi delle responsabilità, ossia uno scarico a valle continuo sulle strutture quando poi non riusciremo a mettere in piedi i progetti o a metterli a terra.
A quel punto arriverà Alcuri, credo.
ovvio no, ovvio no, traffico. Mario Monti sulla task force.
Non vedo proprio come questi impegnatissimi capi delle grandi società pubbliche possano occuparsi anche di questo.
Non lo vedo proprio. Tra l'altro la questione sta creando anche, cara Marianna, qualche tensione politica all'interno della maggioranza, perché non è che piaccia a tutti questa storia della task force.
Chi l'avrebbe mai detto?
È strano, no? Curioso. Sono sempre così d'accordo spesso, però anche questo, no? Anche questo è un elemento che ci sta, e vedremo che fine farà questa storia. Secondo te la fanno alla fine o no questa task force?
Ma faranno la solita via di mezzo, nel senso che ormai lo schema è sempre lo stesso, cioè all'inizio c'è un arroccamento del Presidente del Consiglio, poi cominciano le fibrillazioni, mal di pancia nei capi di delegazione, nei ministeri, all'interno degli stessi partiti, che sono ciascuno a suo modo abbastanza dilaniati, poi si trova un punto di caduta che, come tutti i punti di caduta, privi di un obiettivo nitidamente definito, perché noi stiamo discutendo di questa struttura, ci stiamo, come dire, esercitando sul fatto che possa non essere o meno efficace, ma di quello che questa struttura andrà a fare non sappiamo niente. Cioè, noi stiamo, come sempre, andando a fare, a staccare il capello in quattro sul come, senza sapere quale sarà il cosa.
Sì.
Che a dicembre è grave, al di là delle polemiche sul ritardo o meno dei progetti da presentare all'Europa. I progetti possono essere anche in ritardo se li stai scrivendo con un'idea chiara. La sensazione è che manchi con l'idea chiara.
Sì, e soprattutto qua c'è una grande questione che anche un altro ascoltatore sottopone, no? Dice: sono stanco di sentire che l'Italia non riesce a realizzare i progetti finanziati dall'Unione Europea. Allora c'è un come precedente, no? Che è il come si realizza, come si preparano questi piani. C'è il cosa, ovviamente, e poi c'è il come successivo, ossia appunto la messa a terra di questi progetti. Ed è la grande questione. Guardate, noi insistiamo su questo tema fin dall'inizio. Il nostro problema non sono i fondi, non sono i quattrini, perché in questo momento ne girano, ragazzi,
ma ne stiamo spendendo in proporzione più degli Stati Uniti.
Esatto, cioè, una quantità gigantesca di denaro, che poi una consistente parte di questo è a debito, e su questo bisognerà ragionare in futuro. E però il grande problema è come spendere questi soldi, far sì che tu non ci metti 20 anni a fare un 4 chilometri di strada. È molto semplice la cosa, far sì che tu non abbia in mezzo alla campagna un'autostrada che finisce nel nulla, caso vero, come i nostri ascoltatori sanno. Si apre anche il fronte della patrimoniale, se ne torna a parlare. Ripeto, la questione non è tanto quella della raccolta del denaro, ma di come lo spendi. Detto ciò, torna questa proposta della patrimoniale. Arriva con la proposta più consistente, è quella di Fratoianni, di Leu, firmata anche da Orfini del Partito Democratico, sconfessata dal Partito Democratico, ed è una proposta che prevede un prelievo a partire dallo 0,2%, a partire dai patrimoni fra 500.000 e 1 milione di euro, patrimoni compresi patrimoni immobiliari ai quali va sottratto il residuo del mutuo. La risposta del governo è stata netta, sentiamo Misiani.
L'ipotesi di un'imposta patrimoniale progressiva non è nel programma di governo, non è nelle proposte del Partito Democratico. Naturalmente è assolutamente legittimo che alcuni parlamentari possano presentare emendamenti e fare proposte e discuterle alla Camera e al Senato, e nelle loro prerogative, ma noi non cambiamo posizione rispetto a quello che sta scritto nel programma di governo.
Di Maio.
Nella crisi tra il 2007 e il 2008 a qualcuno venne in mente di aumentare le tasse per risolvere la crisi, e abbiamo scoperto che andava fatto esattamente il contrario. Quindi, se qualcuno pensa che possiamo uscire da questa crisi economica generata dalla pandemia aumentando le tasse, ci troverà dall'altra parte, perché questo è il momento di eliminare tante micro tasse inutili e fare una seria riforma del fisco, per cui non possiamo aspettare il 2022, ma dobbiamo farlo subito.
Cacciari.
In una situazione come questa, chi può dare di più deve dare di più.
Insomma, Marianna, anche questo entra nel discorso. Oggi Antonio Padellaro sul Fatto dice è più una cosa per riguadagnare visibilità persa, no? Per Fratoianni e Orfini che è una cosa vera, perché tanto sanno benissimo che non ha alcuna speranza.
Non passerà mai, anche perché scopriamo che Di Maio difende i patrimoni sopra il milione di euro e io sinceramente non pensavo avrei mai sentito un esponente dei 5 Stelle fare un discorso a protezione anche dei grandi patrimoni. Devo dire che è solo uno dei tanti cambi, però cioè, al di là del fatto che si farà o meno, e sono convinta anch'io che non si faccia, io però credo che anche solo parlarne sia concretamente dannoso, perché dà l'idea dell'ennesima ammuina fatta senza affrontare concretamente il problema, e però possa far passare e rimettere un attimo al centro della discussione anche un concetto di, passami il termine, solidarietà sociale, di cui proprio ci siamo dimenticati. Cioè, oggi sui giornali ci sono i numeri degli italiani, dei nuovi poveri, degli italiani che fanno fatica a mettere insieme pranzo e cena, che si parli un po' del fatto che chi ha un patrimonio superiore a 1 milione di euro possa in qualche modo contribuire. Poi rimane quello che dicevi prima, cioè vediamo che ci fanno questi soldi. Sì. Però
io ho sempre questo enorme dubbio. Cioè, quando guardo la composizione delle accise sui carburanti e penso che c'è dentro la guerra in Abissinia, esatto, c'è dentro il terremoto per l'Irpinia, che è vero che l'emergenza non è ancora finita perché c'è ancora gente nei container, però dico, dato che c'è dentro il terremoto per l'Irpinia, il terremoto dell'Irpinia, dico sempre tra me e me, vabbè, però quando mi dici questi soldi poi servono per finanziare progetti sociali, dico no, guarda, le tasse di scopo in questo paese non funzionano. Allora, se il motivo è raccattare denaro, vabbè, ovviamente un altro conto, però in questo periodo si trova facile anche in altre direzioni. Vi voglio portare in chiusura su un fatto di cronaca. È questa storia che trovate raccontata su qualche giornale, l'avete sentita anche in GR24, di questi ragazzini di 14-15 anni che hanno ucciso un pusher, un uomo di una quarantina d'anni. Quello che si è letto sui giornali nella confessione di questi ragazzi è: l'abbiamo fatto perché ci aveva trascinato nel gorgo della droga. Se volete metterci insieme un altro pezzo, ieri a Milano una ragazza è finita in coma, una ragazza di 16 anni per un mix di alcol e droga nella zona del Monte Stella. Così Ciro Cascone, procuratore del Tribunale per i minorenni di Monza, sulla vicenda dei due ragazzini.
Questi due ragazzi a 14 e 15 anni sono già, come dire, vittime delle sostanze, e questo è l'aspetto più preoccupante.
Allora, vi lascio questa come spunto di riflessione. Ringrazio Marianna Aprile, giornalista di Oggi, autrice del libro Il grande inganno, First Lady, nemiche perfette ed eroine silenti. Tanto lo sai, Marianna, ormai lo cito sempre perché
di quanto può darmi fastidio.
Infatti, edizione PM, così la politica nasconde le donne, si parla delle First Lady come strumento di comunicazione, per così dire.
Il periodo, diciamo.
Esatto, di comunicazione. Ah già, è vero, sì, perché c'è la vicenda di Olivia Paladino, la presidente
della scorta che protegge la fidanzata del Presidente del Consiglio, che si trova indagato per questo.
Vedi come tutto torna. Ah, non l'ho detto in apertura, sono Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, ovviamente il resto della squadra sono Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ma questi non sono però titoli di coda, perché ovviamente ci risentiamo dopo GR24 con la rassegna stampa. A tra poco.